con la quarta relazione presentiamo il professor Peter Dufka della Compagnia di Gesù, già direttore del Centro di Spiritualità Est e Ovest Michael Latko e del programma slovacco della Radio Vaticana. È professore di musica bizantina e spiritualità orientale presso questo illustre Pontificio Istituto Orientale. Dio, dice San Dionigi, che è la bellezza sovraessenziale, chiamato bellezza, kalos, perché chiama, kaleo, a sé tutte le cose e tutte in tutte le raccoglie, sinago, le raccoglie insieme. Allora, il tema del professore è bellezza come espressione e stimolo della fede. Grazie.
Grazie per la parola. All'inizio vorrei proprio dire che sempre avevo una intuizione che la bellezza, l'arte, può essere un mezzo per arrivare a trovare qualche valore spirituale. E facendo la musica con gli studenti, e 11 anni ho studiato musica, ho visto che non è soltanto la mia intuizione, ma veramente sono stati, dopo certo tempo della formazione artistica, più sensibili anche per i valori spirituali. Quindi ho sperimentato da vicino questo fatto e poi ho cercato, ma cosa si cambia dentro la persona quando fa l'arte, quando sviluppa la sensibilità per l'arte? E così ho cercato di sviluppare anche questo tema, di ritrovare punti di aggancio tra queste due cose. Quindi la bellezza come espressione è stimolo della fede. L'11 ottobre 2012, proprio nel 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, comincerà Anno della Fede, che finirà il 24 novembre 2013, la festa di Cristo Re. Non per caso è stato indetto un anno dedicato alla fede proprio in un periodo della vita della Chiesa in cui si sente in tanti paesi originalmente cristiani una crisi profonda della fede. Anche se la fede è un dono della grazia di Dio, grazia divina, ci sono alcuni mezzi tramite i quali si può arrivare ad essa. Uno di questi mezzi è sicuramente la bellezza e l'arte. Il mio discorso si svolgerà in due passi. Nella prima presenterò brevemente il termine bellezza in due pensatori orientali e nella seconda mostrerò tre elementi della bellezza che possono esprimere e stimolare altrettanti elementi della fede. Quindi, prima parte, la bellezza. La bellezza ha una capacità di portare il messaggio religioso e in certo senso può formare la nostra fede. Essa non soltanto trasmette una informazione, ma può offrire anche una formazione, perché i mezzi che usa possono toccare il cuore più profondamente della parola. Gli autori che si occupano nell'Oriente cristiano di questo argomento sono soprattutto Vladimir Soloviev e Pavel Nikolaevich Evdokimov. Quindi brevemente. Per Soloviev non esiste bellezza come concezione solamente estetica. Non può essere riflessione puramente psicologica, imprigionata in una immanenza senza mistero. La materia per lui può essere il mezzo attraverso il quale è giunta la salvezza, come riempita di energia divina e di grazia. Il pensiero di Soloviev sulla bellezza, arte visiva, arte musicale, è secondo me estremamente moderno, perché cerca di comunicare con un mondo molto secolarizzato, dove la maggioranza della gente non ha la minima sensibilità per il mistero, se non attraverso la bellezza. Lui pensa che l'arte, attraverso la bellezza, può migliorare e in un certo senso creare un mondo nuovo. Questa è la missione propria dell'arte, creare e migliorare. Attraverso arte si assiste alla trasformazione della vita fisica in vita spirituale. Infatti, arte e religione sono secondo loro realtà ugualmente profonde. L'arte è anticipazione e prefigurazione della vita perfetta, ha una sua specifica particolare utilità. Lui usa questa parola, utilità. La parola utile evoca idea di mezzo che serve a un fine. Utilità dell'arte tocca un livello profondo della realtà umana. L'uomo ha bisogno di vivere la sua realtà di immagine e somiglianza di Dio. Ora, arte risponde a questo bisogno perché è una realtà della divinizzazione. E l'arte permette la spiritualizzazione della materia e la materializzazione dello spirito, alla riconciliazione tra presente e futuro. Per solo l'oggettivo e il soggettivo della bellezza non si possono distinguere, perché la materia stessa è teofania. Per lui conta solo ciò che unisce, non ciò che è oggetto o soggetto. Arte si presenta come un processo simile a una teofania. Dio si fa visibile nella persona di Gesù Cristo e come in lui divino e umano, oggettivo e soggettivo non si confondono e non si oppongono, così anche la vera arte presenta uno stretto collegamento tra spirituale e materiale, dove questi due attributi, oggettivo e soggettivo, non si confondono né si oppongono. Così alcuni pensieri di Solovio. Secondo autore che ha una grande importanza per argomento trattato è Evdokimov. Lui, similmente a Soloviev, era affascinato da Dostoevsky, in un certo senso voleva completare la sua famosa frase: la bellezza salverà il mondo. A lui chiede: va bene, ma quale bellezza salverà il mondo? Quella, naturalmente, che si concretizza come spazio di manifestazione dell'invisibile e come ricostruzione della verità sull'uomo. Qui si incontra esperienza estetica con esperienza etica. Esse non soltanto si incontrano, ma si uniscono in un influsso reciproco. Una cambia l'altra. La bellezza è capace, secondo Evdokimov, cambiare l'uomo. Per Evdokimov, similmente come per Soloviev, bello non è solo ciò che ci piace. Oltre ad essere una festa per gli occhi, il bello nutre lo spirito e lo illumina. Il bello pone l'uomo intero in una specie di convivenza con il trascendente. Realtà metafisica di bello è anche realtà religiosa. Attraverso il visibile, invisibile si lascia intravedere, contemplare, e tale contemplazione trasforma l'uomo. La pittura, la musica e la poesia esprimono il mistero che diventa visibile, il mistero che si fa immagine. Evdokimov pensa che per artista tutto ciò che è bello può essere mediazione dell'esperienza divina. Secondo lui, arte è il cammino sul quale la sapienza di Dio si lascia incontrare. Vi è una sorprendente somiglianza tra esperienza estetica e esperienza religiosa, secondo lui. Lui lo esprime anche così, che noi camminiamo con la bellezza come con un amico. Sperimentiamo una strana consonanza con una realtà che ci sembra essere la propria della patria della nostra anima, perduta, ma tra l'arte di nuovo ritrovata. Arte apre il mondo interno sul mistero e così esperienza estetica aiuta a partecipare o portare verso esperienza religiosa. Quindi questa è la prima parte, la spiegazione molto breve della parola bellezza. Seconda parte. La seconda parte del mio discorso seguirà l'intuizione abbastanza comune che la bellezza può esprimere e stimolare la fede. Cerco di dimostrare questi fenomeni con alcuni argomenti espliciti. Anche se la fede è un dono gratuito di Dio, ci sono alcuni elementi di essa che la accompagnano. Prima di tutto si tratta di un contenuto concreto. La persona deve sapere che cosa crede, e questo è il primo elemento della fede. Il secondo è il coinvolgimento personale, spesso anche affettivo, verso la realtà che creduta. Soprattutto i padri orientali sottolineano l'importanza del cuore, cioè il fatto che il contenuto della fede penetra tutta la persona. Non resta solo come la pura conoscenza, ma scende al cuore dell'uomo. Il terzo elemento della fede ha un carattere trascendente. La fede come tale ci supera, perché tocca la verità che è al di là della realtà che ci circonda. Per questi tre elementi della fede appena nominati possiamo usare anche le espressioni seguenti: elemento ortodosso, il contenuto concreto della fede, elemento affettivo, con il coinvolgimento personale verso la verità creduta, e poi elemento trascendente, quello che ci supera. Questi tre elementi troviamo anche nella bellezza, nell'arte visiva e anche musicale. Anche qui possiamo trovare qualcosa di concreto, fisso, che conosciamo come quello che ci comunica un messaggio e che possiamo percepire con occhio o con orecchio, quindi qualche elemento ortodosso. La percezione della bellezza sarebbe solo esterna e non sarebbe sufficiente se non entrasse anche nel nostro cuore e se non si trovasse qualche risonanza affettiva, quindi elemento affettivo. E alla fine ogni bellezza, ogni arte porta con sé qualche cosa di inspiegabile, trascendente, che è al di là della realtà che ci circonda, quindi elemento trascendente. E per me era affascinante osservare questi tre elementi della fede e della bellezza che si uniscono e che si possono stimolare a vicenda. Così la bellezza può esprimere e stimolare la fede. E la fede è spesso una chiave per percepire più profondamente l'arte o bellezza in genere. Cerchiamo adesso più precisamente di mostrare questi tre elementi della bellezza che possono esprimere e stimolare tre elementi della fede. Quindi primo elemento, elemento ortodosso. Come uno dei tre elementi della bellezza si trova nella pittura, nella iconografia, ma anche nella musica, meno nella musica bizantina. Nelle icone che rappresentano le persone sono stati sempre presenti i severi canoni iconografici. Solo le icone storiche avevano il privilegio di una maggiore libertà creativa. Dovevano presentare davanti agli occhi dei percepienti scene eroiche e grandi azioni. Secondo Patriarca Niceforo, dovevano avere la forza di parole evangeliche. Il principio della conformità con il prototipo, il principio della uniformità, della verità storica, sono diventate le caratteristiche essenziali della pittura, delle icone, che secondo questi principi dovevano trovare una forma, un colore, delle linee simboliche corrispondenti al linguaggio artistico. Ogni tratto che caratterizza un senso, doveva caratterizzare un senso, doveva essere accuratamente trasfigurato, come pure ogni fase della sua vita, che icona non perde il valore della connessione con il santo. Questi precisi e ben definiti aspetti sono attributi fondamentali dell'icona. Così si poteva subito riconoscere il santo. Gli artisti usavano le vecchie icone come modelli e più tardi utilizzavano i manuali con descrizioni o illustrazioni del personaggio del santo e scene storiche. Questo elemento ortodosso troviamo anche nella musica. Era proprio nel ritmo della parola. Ortodossia in genere vuol dire la retta credenza ai dogmi ufficialmente insegnati. Questa parola esprime adesione stretta e rigorosa ai principi teorici, alla prassi di una dottrina. Per coinvolgere gli ascoltatori, per trascinarli e stimolarli ad accettare la verità delle parole proclamate, il ritmo musicale sembra di avere un carattere specifico. Quando il compositore vuole presentare qualche verità in maniera certa, affermativa, sceglie di solito un modello melodico-ritmico conveniente. così le parole cantate in questo modo entrano più profondamente nella nostra mente. Ritmo aiuta anche a memorizzare le parole. Pronunciate con una dizione ritmica entrano veramente più profondamente. Platone sottolinea aspetto educativo del ritmo. Il ritmo giusto, a secondo lui, tra le sue conseguenze è quella di promuovere atteggiamenti e comportamenti giusti. La conseguenza di un ritmo sbagliato è la manifestazione di atteggiamenti e di comportamenti non giusti, secondo Platone. Ritmo non è soltanto uno degli elementi musicali, ma fa parte della vita fisica, cosmica, anche di quella spirituale. Quindi l'elemento ortodosso presente nell'arte visiva e musicale può esprimere e anche stimolare alcuni concreti contenuti della fede. Altro elemento, elemento affettivo. Anche se nella pittura troviamo questo elemento molto forte, nella iconografia si cerca di nascondere espressioni dell'affettività e sensibilità. Icona vuole offrire il luogo della comunicazione tra uomo e Dio. Il dialogo genere viene attuato attraverso le parole o immagini. Il dialogo è la natura fondamentale della comunicazione sociale, il modo di conoscenza, il modo di espressione e la realizzazione dei valori emotivi e mentali. Icona è il mezzo che trova il visibile e che porta il visibile verso l'invisibile, ma ha anche un carattere e un luogo di dialogo che offre valori affettivi. Il ruolo della icona era all'inizio portare la gioia allo spettatore, ma poi elevarlo verso Dio, invisibile e trascendente, creare una unione profonda con Lui. Procopio di Cesarea osserva che quando il lavoro è effettuato con aiuto di Dio, lo spirito umano sorge nella comunità con Dio, sentendo che egli non può essere lontano. E poi nel 988 messaggeri di Vladimir, principe di Russia, inviati a Bisanzio, ammettono che durante il soggiorno nel santuario Hagia Sophia si chiedevano a vicenda se sono ancora sulla terra o in cielo. Da questo breve testo risulta che anche i sensi affettività hanno il loro luogo nella iconografia, anche se non presentano proprio la parte più importante. Ma se volgiamo lo sguardo alla musica, qui troviamo la melodia come elemento musicale proprio adatto per esprimere e stimolare l'affettività. Anche se lo stimolo dipende molto dalla sensibilità della persona che ascolta, esistono oggettivamente elementi della musica che sono in grado di evocare delle reazioni affettive di ogni persona. Tra questi domina la melodia musicale. Questa può suscitare nell'ascoltatore anche sentimenti religiosi. Già Damon di Atene, allievo di Socrate, presentò la melodia musicale con un suo aspetto sociopolitico, pedagogico e educativo. Riafferma che le diverse melodie evocano nell'anima dell'ascoltatore un affetto corrispondente alla loro caratteristica o alle loro caratteristiche. Era convinto che la melodia musicale porta con sé un aspetto etico e per questo può influire sulle virtù ed aveva un carattere pedagogico. Una bella melodia cambia la persona. La bellezza e la bontà sono, secondo lui, strettamente collegate. Anche Platone sottolinea l'aspetto educativo dell'arte musicale, proprio per il suo compito di rafforzare le virtù. Arte, ma soprattutto la melodia musicale, non soltanto lasciano la persona fuori, ma entrano nella profondità della persona umana, ma sono in grado di cambiarla, evocando il carattere intimo e sostanziale dell'uomo. Secondo Platone, la musica con la sua bellezza contribuisce alla formazione della persona umana in quanto tale. Quindi l'elemento affettivo presente nell'arte visiva e musicale può esprimere, anche stimolare, affettività religiosa, fino a un certo punto, chiaro? Aiuta a coinvolgere tutta la persona nella realtà religiosa e a rinforzare la fede. Terzo elemento, elemento trascendente. Questo elemento è presente in tutte le arti, ma soprattutto nell'iconografia. Il suo ruolo principale era portare verso la realtà che ci supera. Ipazio di Efeso menziona per primo gli inchini davanti ad una icona nella prima metà del VI secolo. Dalla seconda metà del VI secolo in poi ci sono già diverse informazioni su miracoli avvenuti per mezzo delle icone. Per la prima volta si è espresso sul tema della icona il Sinodo Ecumenico in Costantinopoli nell'anno 692, che ha usato per analogia il dogma di incarnazione come argomento per indicare la possibilità di presentare la persona divina tramite i mezzi materiali artistici. Dal Sinodo si sottolinea che Cristo, avendo vissuto e operato nella terra, aveva di fatto una immagine che poteva essere recepita nelle arti. Lo stesso concilio si espresse sul tema di contenuto e forma nella iconografia. Artista, secondo il padre del concilio, è obbligato a trasmettere fedelmente evento storico, ma in modo tale che riflette chiaramente la realtà spirituale. Le icone erano poste non solo nella chiesa, ma anche, come ben sappiamo, nelle case private, dove avevano un posto privilegiato. In conformità con l'uso antico, davanti ad esse bruciavano sempre lampade e candele, erano spesso portate trionfalmente in processione. Bizanzio non conosceva la pittura solo come espressione dei suoi interessi artistici. Architettura, pittura, mosaico, oggetti liturgici e decorativi, il canto e la parola dovevano apportare piacere estetico per condurre l'anima a Dio. Questo secondo punto era più importante. Tutto il rituale era noto con quello che Tatarkiewicz e Lazario chiamano materialismo mistico. In tal modo i desideri mistici si realizzarono attraverso la bellezza materiale. Questo materialismo mistico, altrimenti detto elemento trascendente, viene espresso anche nella musica. Si tratta soprattutto di elemento sonoro. Sotto la parola elemento sonoro intendiamo la tonalità, il colore del suono, l'altezza, intensità o dinamica del suono. Quindi elemento trascendente presente nell'arte visiva e musicale può esprimere, anche stimolare, lo stesso elemento della fede. Aiuta a portarci tramite la realtà visibile verso la realtà invisibile. Conclusione. Alla fine vorrei ancora una volta sottolineare l'importanza della bellezza per la fede. Analisis Fidei classica si concentrava sulla ragione e sull'intelletto, ma Analisis Fidei di oggi sottolinea l'importanza anche dei sentimenti, l'affettività e emozioni. Il quadro o la parola musicata espressa in maniera artistica porta non solo il messaggio cristiano, ma lo anche testimonia tramite l'affettività. I mezzi intellettuali non hanno la possibilità di esprimere i sentimenti così come l'arte visiva o musicale. Per questo il linguaggio della bellezza ha una importanza del trasmettere la fede oggi. L'apertura comune ai valori trasmessi tramite l'arte può essere una delle nuove speranze, anche nuove sfide per portare valori cristiani anche negli ambiti in cui manca ogni sensibilità religiosa. Grazie per l'attenzione.